Allora, io mi ricollego brevemente a quello che vi dicevo alla fine della lezione scorsa e poi volevo andare un po' più in dettaglio, non tanto in una descrizione dei pianeti del Sistema Solare uno per uno, Venere fatta così, Marte fatto così, perché questo sarebbe lunghissimo e poi lo trovate anche, anzi poi vi consiglierò un libro, ma più che altro volevo parlare un po' della planetologia, non da un punto di vista generale, ma spero di riuscirci a far capire anche come queste cose si deducono, cioè come si fa a sapere che Venere è fatta così e Marte è fatto così, a parte le fotografie che lì si manda la sonda, si fotografa, quindi quello non c'è nessun problema. Però per esempio si parla di struttura interna e l'interno non si vede. Quindi faccio un breve aggancio a quello che dicevo la volta scorsa, in particolare vi ricordavo che i pianeti del Sistema Solare, quelli considerati pianeti principali, sono 8 e sono divisi in due zone molto nettamente tra 4 piccoli pianeti che sono quelli più vicini al Sole, Mercurio, Venere, Terra, Marte, che sono chiamati pianeti terrestri perché hanno una composizione principalmente rocciosa, e poi i grandi giganti gassosi che sono i pianeti esterni da Giove in poi. Vi dicevo che richiamo sul fatto che le orbite del Sistema Solare sono quasi circolari e hanno una geometria, dunque sono disposte praticamente in un piano e hanno delle dimensioni che crescono ovviamente man mano che si passa verso l'esterno, ma crescono in un modo che non è lineare, diciamo. Le distanze tra i pianeti crescono sempre di più man mano che si va verso l'esterno, e per questo motivo non è possibile, non è facile perlomeno, disegnare il sistema solare in scala, dove qui scala parlo solo della scala delle orbite, non dei corpi disegnati, comprendendo tutte le orbite, perché se si usa una scala tale da visualizzare il sistema solare interno, quello interno rimane compresso al centro, quindi faccio un disegno diverso che riproduce solo quella piccola regione centrale, e anche qui si vede che le distanze reciproche tra le orbite crescono progressivamente. Questa è una visione in prospettiva che fa vedere come le orbite sono quasi coplanari. Vi ricordavo che questa struttura non è nata per caso, ma è deriva dal fatto che la protonebula solare da cui sia il Sole che i pianeti si sono formati si è contratta, assunto una forma di disco, per cui essenzialmente il disco che contiene le orbite planetarie è un'immagine di quello che era il disco originario da cui i pianeti si sono coagulati in un certo senso. E quindi nella formazione c'è dei pianeti, si pensa che ci sia una scala gerarchica di accumulazioni successive a partire da molecole e polvere di piccolissime dimensioni fino a formare granelli sempre più grossi. Questi granelli riuniscono in piccoli corpi dell'ordine del chilometro, della decina di chilometro, che sono chiamati planetesimi. Questi a loro volta si scontrano tra di loro, formano oggetti più grossi, embrioni planetari che hanno una massa dell'ordine di un centesimo, di un decimo dei pianeti, finché questi grossi corpi si accumulano ancora tra di loro fino a formare i pianeti. E tutto il resto in un certo senso viene spazzato via un po' dalla pressione di radiazione solare, e intanto è nato il Sole e comincia a emettere luce, ma anche vento solare, quindi le particelle più minute, il gas, vengono spazzati via. Mentre invece i corpi che potrebbero formare pianeti rimasti vengono spazzati via dall'attrazione gravitazionale dei pianeti stessi, perché quando i pianeti si formano succede che c'è, diciamo, ogni pianeta ha una sua zona di influenza gravitazionale all'interno della quale, se esiste un altro corpo in orbita, viene disturbato così tanto che non può conservare la sua orbita primordiale, quindi o viene deflesso e va a urtare contro un altro pianeta e quindi contribuisce alla formazione del pianeta, oppure viene espulso dal sistema solare. E questo spiega anche perché le orbite dei pianeti sono disposte in questo modo, cioè in questa scala progressiva di distanze crescenti tra le orbite man mano che si va verso l'esterno. Questo lo potete vedere per esempio in questa tabella. Ci sono vari dati sui pianeti, però concentriamoci sulla distanza. La distanza, vedete, i primi tre pianeti sono all'interno di un'unità astronomica. L'unità astronomica è l'unità di misura che si usa all'interno del sistema solare. Per definizione la distanza media dalla Terra dal Sole, cioè circa 150 milioni di chilometri. Ma man mano che si va verso l'esterno, la distanza tra un pianeta e il successivo aumenta sempre di più. E questo è stato in passato preso un po' come, non so, una simmetria divina, ed è stato anche, scusate, faccio un salto, ed è stato alla base di una legge che potremmo chiamare numerologica, cioè semplicemente osservando le distanze come erano si è notato che vanno d'accordo con una progressione geometrica. Questa persona qui, che se non sbaglio viveva nel 600, ha dato questa legge come se fosse una specie di formula magica. In realtà di leggi come questa se ne possono fare tante, e perché sono leggi approssimate, e tutte hanno però la caratteristica che le scale di distanza si dilatano sempre di più, le distanze tra un pianeta e il successivo, e quindi c'è sempre dentro un qualche esponenziale. Ma questa legge in realtà non è, a parte che non è una legge esatta, e poi rispecchia semplicemente questo meccanismo di formazione che vi dicevo, cioè il fatto che tra un'orbita e l'altra non c'è spazio per nessun'altra orbita, perché quello che sarebbe in mezzo disturberebbe così tanto il sistema da renderlo instabile, quindi uno dei due pianeti che si perturbano troppo viene espulso o finisce sul Sole o finisce su un altro pianeta. Quindi, diciamo, la distribuzione dei pianeti così come sono è quella massima di riempimento massimo possibile, e che per effetto della legge di gravitazione ha questo andamento che di distanze crescenti dal Sole. Quindi non c'è nulla di magico, ma c'è una ragione fisica reale. Cominciamo adesso a vedere qualcosa dei pianeti, cominciando da uno che conoscete bene, ve l'ho fatto apposta, in effetti sembra la Luna, ma è Mercurio. Lo sbaglio deriva dal fatto che una superficie così rocciosa, caratterizzata, è molto comune nel sistema solare, e possiamo dire, anzi, i crateri sono comunissimi nel sistema solare, e i crateri non sono altro che un effetto secondario di quello che vi dicevo, che il sistema solare è nato da uno stato in cui c'era un mucchio di materiale in giro di tutte le dimensioni, dai più piccoli ai più grandi. Ancora adesso ci sono asteroidi che e comete che girano in mezzo ai pianeti, e quindi ogni tanto si hanno collisioni. E i crateri esistono anche crateri che sono vulcanici nel sistema solare, ma sono una piccola minoranza. La maggior parte sono crateri da impatto, che hanno questa forma tipica rotondeggiante, e che a volte hanno un picco centrale. Questo è per confronto la Luna, e non è la Luna che conoscete direttamente, perché questa è quella che è stata definita la fotografia più costosa che sia mai stata scattata, è la fotografia della faccia nascosta della Luna, e ci è voluta una missione Apollo per poterla fare. Comunque questa è la superficie di Mercurio. Io credo che se la mostraste anche a un planetologo non sarebbe in grado di dirvi se è la Luna o Mercurio. Questo appunto perché la caratterizzazione è un fatto universale nel sistema solare. Qui vedete un grosso cratere sempre su Mercurio, e tutte queste strisce sono i getti di materiale che sono stati prodotti come effetto secondario dell'impatto, che ha creato un'esplosione, ha mandato in giro un mucchio di roba, e quasi come fosse un vulcano i lapilli hanno segnato la loro strada ricadendo. Dovete tenere presente che qui non c'è atmosfera, quindi la traiettoria anche di un granello piccolissimo è completamente balistica, regolata solo dalla legge di gravità, non c'è attrito atmosferico. Come succede che si forma un cratere? Il cratere si forma quasi come un'esplosione, perché gli oggetti che cadono dal cielo cadono a velocità tali dell'ordine sulla Terra almeno 15-20 km al secondo. Tenete presente che un oggetto che è fermo fuori dall'attrazione gravitazionale terrestre, solo per l'effetto dell'attrazione gravitazionale, quando arriva a Terra ha una velocità di 11 km al secondo. Un fucile di quelli moderni ad altissima velocità hanno un proiettile dell'ordine di un chilometro al secondo, quindi questo per rendere conto della forza d'urto che hanno questi proiettili. E quello che succede è che il proiettile a questa velocità provoca un foro fondendo come burro la superficie dell'oggetto contro cui scontra. La grandissima energia cinetica prodotta dal proiettile per attrito provoca la fusione completa sia del proiettile stesso che di una zona circonvicina. Fusione, repentino innalzamento di temperatura equivale esplosione. Infatti la forma dei crateri d'impatto tutto sommato è molto simile a quella di un cratere d'esplosione, perché l'effetto principale poi non è questa deformazione prodotta dal proiettile, ma quando questo materiale che si fonde e poi evaporizza crea una pressione tale che l'esplosione fa volare via una massa di detriti dall'oggetto che è stato colpito, molto ma molto più grande della massa del proiettile originario, per cui il foro che si forma ha essenzialmente la simmetria di una mezza coppa sferica, che è la simmetria dell'onda d'urto dell'esplosione dell'oggetto che è arrivato. Dopodiché possono succedere due cose: se il cratere è abbastanza piccolo rimane la coppa, oltre una certa dimensione, che sulla Luna è 10-20 km, ma dipende molto dalla densità del materiale e dalla gravità del pianeta in cui queste cose succedono, questa forma di coppa si riempie di tutti i detriti che poi stanno cadendo, e i detriti smottano all'interno e, raccogliendosi verso il centro, formano quel tipico montagnetta centrale che contraddistingue i crateri di grande dimensione. E per questo motivo, anche se l'oggetto stava avvenendo, ha scontrato la superficie con un certo angolo, il cratere non risente, a meno che non fosse proprio radente, il cratere non risente della geometria dell'impatto, perché è un'esplosione e l'esplosione è praticamente isotropa in tutte le direzioni, quindi il cratere nel 99% dei casi è sempre a forma di coppa simmetrica. Questo è un cratere terrestre, perché i crateri si formano dappertutto, anche sulla Terra. Sulla Terra però durano poco, perché la Terra è una superficie, non vorrei dire instabile, ma molto rimaneggiata dall'azione di erosione del vento e delle acque, ma anche proprio dal rimescolamento della superficie prodotta dalla tettonica placche. E quindi sulla Terra esistono pochissime superfici molto antiche, la maggior parte della superficie viene continuamente prodotta e riconsumata nella tettonica placche, questo cancella ovviamente anche i crateri, per cui la densità di crateri sulla Terra è molto piccola per questo motivo.
Quindi la tettonica placche sugli altri pianeti rocciosi non è un fenomeno che non esistono.
Dipende dal pianeta. Su Mercurio, come avete visto, evidentemente no. Sulla Luna neppure, perché altrimenti non avrebbe la superficie così bucherellata. Ma questo ci arriviamo dopo. Questa è un'osservazione importante. Questo è visto da vicino il meteocrater. Sulla Luna vedete che c'è una certa differenza tra regioni che sono densamente craterizzate e sono anche le regioni più rilevate, cioè più alte di quota, rispetto a quelli che si chiamano mari, che ormai si sa non sono mari, sono distese di roccia, probabilmente fusa in passato e poi solidificata, però molto più come si dice, liscia, e molto meno caratterizzata per il ragionamento che faceva lei, vuol dire più recente. E questo metodo di datare la superficie contando i crateri è molto comune tra gli astronomi, e ovviamente il numero di crateri dipende dalla dimensione, perché essenzialmente gli oggetti che vagano per il sistema solare hanno, per esempio gli asteroidi, hanno una distribuzione di taglia, di grandezza. Oggetti piccoli dell'ordine, qua siamo a un chilometro, un decimo di chilometro, un centesimo di chilometro, ce n'è molti di più che oggetti grandi. Asteroidi dell'ordine del 1000 chilometri, ce n'è uno, Cerere. Poi man mano si va sul piccolo il numero aumenta. Ovviamente lo stesso succede per i crateri, più si va sul piccolo più ce ne sono di crateri, perché siccome la densità degli oggetti che li produce è più alta, anche i crateri sono di più. Ma nel caso dei crateri c'è un secondo elemento, che è il tempo, perché a parità, diciamo, la distribuzione dei crateri in taglia, in dimensione, ha molto molto approssimativamente un oggetto produce un cratere che è 10-15 volte il diametro dell'oggetto stesso. Ovviamente questo rapporto dipende dalla velocità con cui cade, da come è fatto il terreno su cui cade, però per dare un ordine di grandezza. Quindi la distribuzione di grandezza dei crateri rispecchia quella degli oggetti che li hanno prodotti. Crateri piccoli ce ne sono molti, crateri grossi ce ne sono pochi. Ma c'è un secondo effetto, che è quello del tempo, per cui se sottopongo una superficie al bombardamento per 1000 anni, avrò molti meno crateri che se la sottopongo per 1 milione di anni. E questo, diciamo, questo scalamento, si dice scaling, moltiplicazione di un certo fattore, succede in modo uguale a tutte le dimensioni, per cui questa curva che rappresenta la distribuzione in funzione del diametro del cratere si alza sempre di più. Per ogni diametro ci sono più crateri man mano che passa il tempo. E ci sono dei planetologi che hanno preso questa cosa sul serio, hanno cominciato a prendere le fotografie della Luna a alta risoluzione, della Luna perché in un certo senso la conosciamo meglio. Alcune rocce lunari sono state datate anche dal fatto che le missioni Apollo le hanno portate qui, quindi poi nei laboratori radioisotopi è possibile dare una data. Sapendo dove era stata presa, si può correlare l'età della roccia e quindi della zona dove è stata estratta al numero di crateri che ci sono. E con tantissima pazienza, perché si tratta veramente di contare e misurare il diametro di migliaia e migliaia di crateri, hanno creato queste curve che permettono di tarare l'età di una superficie semplicemente contando quanti crateri ha. E questo poi si trasporta anche a altri pianeti, perché poi più o meno la densità di oggetti che giravano per il sistema solare non cambia tanto da una zona all'altra. E quindi questo è un metodo fondamentale di datazione delle superfici. Perché qui c'è Venere? Ah, perché stiamo passando al pianeta successivo. Questo succede se riesco a vedere la superficie, ma Venere, qui lasciatemi far vedere anche una cosa che abbiamo in archivio qua, osservazioni visuali, cioè fatte al telescopio, quel telescopio che c'era là, che c'è ancora là veramente, da Schiaparelli alla fine dell'Ottocento, e Venere la vedeva così. Semplicemente una superficie bianca quasi uniforme con solo delle piccole tracce di sfumature, e abbiamo dovuto aspettare le sonde spaziali per poter avere più dettagli, ma sono sempre dettagli di una spessa coltre atmosferica che copre tutta la superficie, e quindi l'atmosfera di Venere è particolarmente densa, è fatta di anidride carbonica con delle nubi formate da gocce di acido solforico, non un ambiente particolarmente ospitale, però per gli astronomi la scocciatura è anche che quello che noi vediamo è solo la cima delle nubi, e non c'è nessun modo visuale per poter avere immagini della superficie vera rocciosa. Fortunatamente su Venere è stata mandata anche una sonda che aveva un radar a bordo, e quindi ha fatto una mappa radar forando col radar le nuvole, quindi abbiamo la sonda Magellano, sì, della NASA negli anni 90. Abbiamo delle carte proprio topografiche di altimetria molto dettagliate. Si possono vedere addirittura, queste sono poi elaborazioni al computer ma sempre basate su dati reali, si possono vedere montagne che sembrano vulcani, anzi si pensa che siano veramente grossi vulcani, dei crateri che sembrano caldere, e quindi è possibile rimediare all'opacità ottica usando altre frequenze, usando il radar. Passiamo alla Terra, al successivo. Siccome è quella che conosciamo meglio, colgo l'occasione per dire un po' di cose, perché diciamo uno dei trucchi della planetologia è di riuscire a applicare a pianeti esterni conoscenze che siamo riusciti a estrarre dalla Terra perché ci siamo sotto, quindi sopra, e quindi la possiamo studiare molto bene. Vorrei spendo un po' di tempo per dirvi queste cose, perché in realtà diciamo, potrebbe sembrare geofisica, fisica terrestre, in realtà hanno una stretta connessione con la planetologia, perché se noi non avessimo studiato la Terra in questo modo non sapremmo come orientarci nello studio dei pianeti. E la Terra, anche lei, ha un'atmosfera. Quello che sappiamo è che ha una struttura interna stratificata in cui c'è un nucleo, che la parte interna è solido e poi c'è una parte liquida, e questo è fatto principalmente di ferro con una piccola percentuale di nickel e altri elementi, zolfo per esempio, e quindi è ferro quasi puro. Le acciaierie sarebbero molto felici di poter attingere da qua, ma è migliaia di chilometri sotto la superficie. Poi c'è una zona molto spessa che è il mantello, che invece questa è fatta di silicati, e la parte superiore del mantello è la crosta, e sono sempre silicati però con una composizione chimica un po' differente. Come sappiamo queste cose? Perché il foro più profondo che è stato fatto, non mi ricordo se 8 o 10 km, è stato fatto in Russia, e il diametro della Terra è 6.370 km, quindi quasi niente rispetto a queste dimensioni. Qualcosa di più sappiamo dalle rocce elettive, perché i vulcani eruttano rocce che magari si sono formate a 100-150 km di profondità, ma rispetto ai 6.000 km è sempre molto poco. E allora vi vorrei raccontare questa storia. Uno dei metodi principali è l'osservazione delle onde sismiche. Voi sapete che le onde sismiche, diciamo le onde a cui può essere sottoposto un solido, sono di due tipi: onde di pressione longitudinali, tipo onde sonore, che consistono in una compressione e rarefazione alternata del materiale in cui si propagano, e le onde trasversali, che invece consistono in una deformazione. Le onde sulla superficie dell'acqua in qualche modo sono onde trasversali, anche se un po' anomali, in cui, diciamo, il movimento delle particelle non avviene lungo la direzione del moto, ma avviene in senso ortogonale al moto dell'onda. E naturalmente c'è una differenza fondamentale. In sismologia queste onde si chiamano onde primarie e onde secondarie, onde P, onde S. E c'è una differenza fondamentale, perché mentre le onde di pressione, essenzialmente onde sonore, si propagano sia nei liquidi che nei solidi che nei gas, invece le onde trasversali si propagano solo nei gas, perché se io modifico, diciamo, sposto una parte di liquido in questo modo, lo strato di liquido scorre sull'altro, non succede nulla, l'onda non si propaga. Ci vuole una proprietà elastica del mezzo che solo il solido ha per trasmettere un'onda trasversale. Le onde, cioè quando i geologi fanno una prospezione sismica, producono onde, una prospezione, non mi ricordo il nome che a cui danno i geologi, usano i geofoni e usano delle cariche esplosive, per esempio, per produrre delle onde che si propagano sulla zona di terreno che vogliono studiare. Per studiare la Terra in toto questo sistema non funziona, perché le esplosioni, cioè bisognerebbe usare bombe atomiche per poterlo vedere a distanza di centinaia di migliaia di chilometri. però si sfrutta il fatto che i terremoti in fondo fanno la stessa cosa. E quindi da molto tempo i geologi studiano la propagazione delle onde sismiche e studiando come, diciamo, rispetto all'epicentro di un terremoto, dove arrivano le onde P e le onde S, si può notare che c'è una zona massima a cui arrivano le onde S, poi tutto il resto del globo, in tutto il resto del globo arrivano solo le onde P. Allora, in questo modo, l'unico modo per spiegare questa cosa è che esiste all'interno della Terra un nucleo centrale che non trasmette le onde S e quindi deve essere liquido, e questo è il modo in cui si è dimostrato che esista un nucleo liquido. Non posso entrare in dettagli eccessivamente in questo studio, però diciamo che dalle caratteristiche sui tempi d'arrivo delle onde sismiche in varie zone della Terra, i geologi riescono a capire un mucchio di cose su come si propagano le onde sottoterra, e in particolare a produrre un grafico di qual è la velocità di propagazione delle onde P e S in funzione della profondità. E questo è molto importante perché la velocità di propagazione, in base a proprio principi elementari di fisica, è direttamente legata alla densità e alla pressione del materiale. E quindi in base a questo si è anche riusciti a costruire un grafico di come deve variare la densità del materiale che compone la Terra in funzione della distanza dal centro. Rispetto all'immagine precedente, la cosa è invertita: qui lo zero è il centro della Terra e questa è la superficie. E questo fa vedere che ci sono delle zone in cui la densità varia bruscamente, e queste possono essere interpretate praticamente solo come transizioni tra una zona in cui il materiale è di un certo tipo e invece nella zona vicina la densità è molto più alta, deve esserci un materiale più pesante. Quindi questa, per esempio, è la transizione tra mantello dove il materiale è silicati, praticamente rocce del tipo del granito, del feldspato, eccetera, a il nucleo che invece è di ferro. Invece questa transizione più dolce, progressiva, che è legata semplicemente al fatto che più lo stesso materiale, man mano che ci si avvicina al centro, è sottoposto a pressione sempre crescente, perché è tutto il peso degli strati che ci stanno sopra, e quindi la densità aumenta progressivamente solo per effetto della pressione. C'è un altro modo di studiare l'interno della Terra, è che confrontare la composizione chimica della superficie terrestre, che è l'unica che possiamo analizzare chimicamente, e fatto eccezione per le rocce magmatiche, che però vengono sempre da una profondità molto piccola, un centinaio di chilometri, con la composizione media del sistema solare. E questa noi la sappiamo perché esistono ancora dei meteoriti, qua vi ho messo una classificazione dei meteoriti, generale dei meteoriti, esiste una particolare classe di meteoriti che si chiamano condriti, che si ha buone ragioni di pensare che siano ancora frammenti dei primi nuclei di aggregazione della materia quando il sistema solare si stava formando. Quindi rappresentano abbastanza bene anche la composizione chimica, ma non solo, anche lo stato fisico di com'era la protonebula solare. E queste condriti sono caratterizzate da una matrice in cui ci sono piccole sferette e si pensa che proprio questa composizione sia diciamo una parte pulverolenta che ingloba quei piccoli granelli rifusi dal calore solare che componevano la protonebola solare. Quindi se noi confrontiamo la composizione chimica di una condrite con quella della superficie della Terra, abbiamo una buona indicazione su cosa può essere successo. E se lo facciamo ci si accorge che il contenuto della crosta terrestre in elementi leggeri è più elevato di quello della condrite. Mentre invece per gli elementi pesanti, ferro per esempio, perché il ferro è l'elemento pesante più diffuso in natura, dove in natura intendo nell'universo, non nei nostri dintorni, invece il contenuto in ferro della crosta terrestre è inferiore a quello delle condriti. Allora questo si può spiegare solo in un modo, che quando la Terra si è formata c'è stata una differenziazione chimica, per cui, che è poi abbastanza evidente, gli elementi più pesanti sono andati al fondo e gli elementi più leggeri sono rimasti in superficie. Questo è il motivo per cui c'è un arricchimento nella crosta di elementi leggeri, e questo è anche il motivo per cui tutto il ferro che non c'è nella crosta e nel mantello non può essere finito altro che nel nucleo, e questo torna comunque con la misura di densità che è ricavata dalle onde sismiche. Quindi diciamo questi due metodi insieme cominciano a far capire come si è arrivati a quella visione delle stratificazioni terrestri che vi ho fatto vedere all'inizio, che è questa. C'è un altro fenomeno fondamentale all'interno di come funziona la Terra adesso, di come funzionano i pianeti e di come si sono formati originariamente, che è il calore che i pianeti conservano e che produce tutta una serie di fenomeni anche spettacolari, il vulcanesimo, eccetera. Il vulcanesimo dimostra che l'interno della Terra è molto più caldo della superficie, fortunatamente. E come fa un pianeta che non ha fonti di energia come la fusione nucleare che fa brillare le stelle, a produrre o a conservare calore? Beh, una prima fonte di calore è l'energia gravitazionale. Quando oggetti si attirano, l'energia gravitazionale si trasforma in energia cinetica, e quando poi vengono a collidere l'energia cinetica si trasforma in calore. Questo può essere esplosivo, come nel caso di una collisione a alta velocità, ma può essere anche molto più graduale, come nel caso della contrazione di un pianeta per effetto della sua gravità. Contraendosi comunque c'è una parte di energia gravitazionale che viene rilasciata e si trasforma in calore. Ovviamente questa fonte di calore va intesa come una fonte iniziale, quando il pianeta si è formato, perché quando ormai ha raggiunto una dimensione stabile, a meno che non gli arrivi addosso un asteroide a rifornirlo di energia gravitazionale, questa fonte di energia non c'è più, perché il pianeta ha un raggio costante e quindi non produce più energia per contrazione. È importante in molti pianeti, come per esempio nella Terra, un altro tipo di formazione di energia termica per decadimento degli isotopi radioattivi, perché il materiale che componeva il sistema solare originario aveva una certa percentuale, piccola ma non trascurabile, di isotopi radioattivi, principalmente uranio, che nel corso del tempo decadono e producono energia. E questa è una fonte che a poco decade, perché l'uranio, quando avviene la fissione, poi si trasforma in altre specie chimiche e quindi cessa di essere una fonte di energia, ma il tempo di deperzamento è dell'ordine di miliardi di anni, quindi questa è una fonte di energia che dura molto più nel tempo che non quella gravitazionale. E in alcuni casi c'è anche un'energia che nasce dalla dissipazione dell'energia mareale, poi la vedremo meglio nel seguito. E voi dovete pensare alla creazione planetaria come a quel processo gerarchico che vi dicevo prima, ma che ha questa caratteristica: man mano che si va da corpi piccoli, piccolissimi, a corpi sempre più grossi, il fenomeno diventa sempre più energetico e violento. Questo perché? Perché inizialmente la protonuclea solare è una specie di nuvola che si muove con un moto molto uniforme, le particelle vicine hanno velocità relativa molto piccola, quando si scontrano per forza proprio di adesione si incollano uno all'altra, ed è un fenomeno che avviene diciamo con pochissimo rilascio di energia. Man mano che gli oggetti diventano più grandi entra in gioco l'energia gravitazionale, quindi quando due oggetti si avvicinano si accelerano progressivamente e la collisione diventa sempre più energetica e quindi produce sempre più calore, fino agli ultimi stadi, quando gli cosiddetti embrioni planetari, che sono già piccoli pianeti, si scontrano tra di loro per formare un pianeta più grosso. Questo è un evento catastrofico che distrugge parzialmente o a volte totalmente i due embrioni che collidono, provocando una valanga di schegge che poi a poco si ricompattano, e in tutto questo c'è un riscaldamento tale che la materia che compone i pianeti i pianeti iniziali risulta completamente fusa. È questo stato fuso che permette la separazione per gravità degli elementi più pesanti da quelli leggeri, perché se io metto un pezzo di acciaio sul tavolo non va sotto il tavolo solo perché l'acciaio è più pesante del legno. Se invece tutto il materiale è fuso, i granelli di metallo, di ferro, oppure addirittura gli atomi tendono a fondare in un materiale semiliquido, quindi in un corpo fuso si ha la differenziazione che provoca quella stratificazione che abbiamo visto per l'interno della Terra. E, tra l'altro, faccio una piccola parentesi sulla formazione della Luna, perché noi dobbiamo la Luna all'ultimo grande evento di collisione catastrofica che ha subito la Terra nella sua formazione. E questa, diciamo, le teorie lunari tradizionalmente erano molto diverse tra di loro e in competizione. Adesso, dopo le missioni Apollo, che hanno dimostrato che la composizione chimica delle rocce lunari è così simile, quasi uguale a quella della crosta terrestre, che hanno dimostrato che questo non può essere un caso, e quindi è necessario ipotizzare che la Luna si sia formata dalla crosta terrestre. Allora, quello che si suppone è che l'ultima grande collisione catastrofica dell'ultimo embrione che ha partecipato alla formazione della Terra abbia prodotto una nuvola di detriti presi sia dall'oggetto che è entrato in collisione della Terra, ma soprattutto anche dal materiale che formava la crosta terrestre, e li ha mandati in orbita attorno alla Terra. Questi a alta temperatura, addirittura fusi, si sono a poco riaccumulati nella Luna, e questo spiega la similarità chimica tra la somiglianza chimica tra la composizione delle rocce lunari e quella della crosta terrestre. Quindi la Luna originariamente era molto vicina alla Terra, ma e si ne sta progressivamente allontanando per un fenomeno che è legato alle maree, perché il fatto che la Terra sia ricoperta di oceani e l'attrazione lunare provoca un rigonfiamento negli oceani, provoca una trasmissione di parte dell'energia rotazionale della Terra all'orbita della Luna. Questo fa sì che la Luna si allontani sempre di più, mentre la rotazione terrestre viene sempre più frenata. E questo è stato verificato dai record fossili. Miliardi di anni fa la rotazione terrestre era molto più veloce, mentre invece non si può sapere dove era la Luna miliardi di anni fa, però le misure laser che si fanno adesso mostrano ancora che la Luna si sta allontanando, mi sembra, di 2 centimetri al secolo, una cosa del genere. E quindi tra molti milioni di anni probabilmente la perderemo.
200 centimetri.
No, credo che siano pochi centimetri, però non mi ricordo
l'altro.
La velocità della
Terra?
La velocità, no. La velocità della Terra?
Sole.
30 km al secondo circa. Però rispetto all'orbita della Luna non conta molto, perché la Luna è legata gravitazionalmente alla Terra, quindi tutte e due si muovono con questa velocità. Non so perché mi ha fatto
questo. Sì.
Questo calore quindi interno alla Terra, che in parte è, ma in piccolissima parte è rimasto dallo stato di fusione iniziale, e in grande parte invece è legato ai decadimenti radioattivi degli elementi pesanti, uranio, che ci sono, si distribuisce all'interno della Terra per convezione. Voi sapete che se accende un fuoco sotto una pentola si formano delle correnti ascendenti dove l'acqua è più calda, poi ritornano, l'acqua raggiunge la superficie, si raffredda a contatto con l'aria e torna giù, perché l'acqua fredda è più densa di quella calda. Lo stesso avviene per l'aria intorno a un termosifone. Sapete benissimo, le macchie nere sopra i termosifoni sono dovute a questo tipo di moto. Lo stesso succede nel mantello terrestre. L'interno della Terra è molto più caldo dell'esterno, e quindi si formano dei movimenti convettivi. Ma come? Movimenti convettivi all'interno del mantello, che è roccia, è granito, felspato. Sì, perché per due motivi. Uno, che la roccia all'interno della Terra è molto più calda che all'esterno, e quindi questo la rende plastica. Ma il secondo motivo, che stiamo parlando di movimenti che avvengono su tempi lunghissimi, gli spostamenti sono di pochi centimetri all'anno, e per effetto delle fortissime pressioni che ci sono all'interno della Terra, anche oggetti che in condizioni normali sono dei solidi, a queste pressioni reagiscono modificandosi lentamente. Quindi anche una roccia come il granito in qualche modo è plastica. Noi non lo vediamo, perché diventa plastica quando ci si applicano pressioni enormi, tanto grandi che in laboratorio non si possono creare, ma all'interno della Terra sì. E voi sapete che questo movimento convettivo, possiamo vedere lo strato esterno del mantello come una pentola che bolle, tranne che i movimenti, vi ho detto, sono estremamente lenti, e questo produce tutta una serie di fenomeni. Ci sono punti in cui quella che in inglese si chiama plume convettiva sale, e forza contro la superficie terrestre, portando calore, tra l'altro, e possono succedere varie cose, che qui questo calore si sfoghi creando un vulcano. E questa è la cosa minore da un punto di vista, cioè la creazione di uno dei cosiddetti punti caldi della superficie terrestre, le Hawaii, Cile, eccetera, in cui ci sono regioni vulcaniche. Ma l'effetto più importante per quello che riguarda la costituzione del pianeta è che questi movimenti convettivi provocano anche delle tensioni nella crosta che, a differenza del mantello, è più rigida. E la crosta, quando è sottoposta a queste tensioni, perché vedete che per convezione ci sono delle celle che tendono a dilatare la superficie, in molti punti la crosta si rompe e nel punto dove si rompe fuoriesce del materiale dal mantello che a poco si raffredda e riforma dell'altra crosta, e quindi la crosta si espande e quindi c'è quello che si chiama la tettonica placche, cioè queste placche tettoniche che sono all'interno della placca piuttosto rigide, invece i bordi subiscono delle formazioni dove la crosta si dilata, e poi quando due placche tettoniche che si muovono, perché se da qualche parte c'è espansione, ovviamente da qualche altra parte ci sarà compressione, le placche tettoniche che scontrano tra di loro si corrugano, c'è la formazione delle montagne e c'è l'inabissamento di una delle due placche all'interno, che poi viene rifusa, ritorna a essere parte del mantello e il ciclo ricomincia. E questo è, diciamo, quella macchina che sulla Terra continua ancora a funzionare, perché il calore interno continua a essere generato, che produce il continuo rinnovamento della crosta terrestre, perché ovviamente c'è un tempo finito tra quando la materia del mantello esce di qua e quando si inabissa, che sono dell'ordine di decine di milioni di anni, e quindi la crosta terrestre in queste zone non può essere vecchia di miliardi di anni. Le zone più vecchie sono quelle dove una zona di crosta scavalca l'altra, e quindi, diciamo, queste regioni montagnose sono più longeve che non i fondali oceanici. I fondali oceanici, diciamo, le zone dove si ha dilatazione sono fondali oceanici non per caso, semplicemente perché dove si ha corrugamento il terreno si alza, e quindi siccome se io ci aggiungo acqua, questa va nei posti più bassi, va a riempire le zone dove c'è subduzione, si dice, e invece le montagne no. Cioè non c'è una ragione teorica per cui la crosta vecchia deve essere asciutta e quella nuova bagnata, è semplicemente una ragione di differenza di altezza. E se voi vedete una mappa, questa non è una mappa, il blu non rappresenta gli oceani, è una mappa semplicemente di altimetrica della superficie terrestre. Il blu qui rappresenta solo le depressioni, che ovviamente poi sono anche quelle dove c'è l'oceano, ma questo dà alla superficie terrestre una forma inconfondibile, in cui ci sono queste zone di apertura, queste cesure dove emerge il magma, che poi si scontra nelle zone di subduzione con formazione delle catene montagnose. E questo, siamo arrivati a questo punto perché questo è una cosa che potrebbe essere facilmente visibile in un pianeta esterno. Allora, se io in un pianeta esterno vedessi una struttura altimetrica, che è una cosa puramente osservabile, di questo tipo, posso dire con una certa sicurezza che questo è un pianeta attivo, c'è una tettonica placche, eccetera. Vediamo cosa succede. E qua c'è un confronto tra la Luna, parte visibile, parte nascosta, che sono fatte in un modo molto diverso, per ragioni che non sono chiare, molto bene chiare ancora oggi, e Mercurio. Allora, voi vedete subito che qui su Mercurio, sicuramente sulla parte lontana della Luna, tettonica placche zero, che vedo che manca completamente questa divisione tra terre alte e terre basse. Non solo, ma il tasso di craterizzazione è tale che mi fa pensare che queste superfici siano estremamente antiche. In effetti si pensa che si siano formate nelle poche centinaia di milioni di anni dopo la formazione della Luna, cioè tra 4 e mezzo e 4, 3, 8 miliardi di anni fa. E poi sono rimaste, diciamo, hanno continuato a ricevere crateri ovviamente, ma dal punto di vista geologico non è cambiato nulla. Un po' diverso è la faccia vicina, ma queste non sono comunque strutture di tettonica placche. Se vedete, sono semplicemente strutture circolari, i mari, che sono il risultato di collisioni molto, di oggetti molto grandi agli inizi della storia lunare. Quindi questi hanno formato dei crateri e dei bacini enormi in un periodo in cui la Luna era ancora abbastanza pastosa, perché piuttosto calda. Poi la collisione stessa ha fuso un mucchio di materiale e queste grosse depressioni si sono riempite di questa, possiamo chiamarla lava, e questo spiega perché queste zone sono meno caratterizzate, perché sono zone più recenti, ma comunque questo non c'entra nulla con la tettonica placche. E il motivo è abbastanza semplice, perché la Luna è molto più piccola della Terra e quindi la produzione di isotopi radioattivi è proporzionale alla massa, e di massa ce n'è molto meno. Non solo, ma essendo piccola si raffredda molto più velocemente, e quindi la Luna si è solidificata, raffreddata e ha raggiunto uno stato quasi inerte che la Terra non ha ancora raggiunto. Forse lo raggiungerà quando gli isotopi radioattivi decadranno tutti, non ci saranno più fonti di calore, ma essenzialmente è le dimensioni che fanno la differenza. Lo stesso Mercurio. Perché se guardate, qui adesso guardiamo le dimensioni, il diametro in migliaia di chilometri, la Luna è poco più piccola di Mercurio, 3.500-5.000 chilometri, mentre la Terra ha un diametro di più di 12.000 chilometri. È questo che fa la differenza. Vi faccio notare, guardiamo un attimo la colonna della densità adesso. La densità significa quanta massa per unità di volume c'è, e ovviamente è un dato che dipende fortemente dalla composizione chimica. Il ferro ha un peso specifico, una densità di 13 mi sembra, e invece i silicati vanno da 2,5 a 3,5, il granito, il feldspato, basalto, queste cose qua, e quindi questo numero già dice molto sulla composizione chimica. E c'è però un altro fattore di cui tener conto, che è la gravità, perché la stessa sostanza compressa da un pianeta più grande, che quindi una gravità molto maggiore, diminuisce di volume e ha una acquista una densità più elevata. più elevata, però non di un fattore 2 o fattore 10. E quindi, diciamo, questa differenza di compressione può spiegare la differenza di densità tra la Terra e Venere. E Venere è un po' più piccola, un po' meno compressa. Questi dati sembrano abbastanza compatibili col fatto che la composizione chimica di Venere sia simile a quella della Terra. E quindi, siccome io so che il granito, basalto che compongono gli strati esterni, che è la roccia, hanno una densità di 2,5, 3,5, se la densità media è 5,5 vuol dire che sotto c'è qualcosa di molto più pesante, molto più denso, e questo è il motivo, uno dei motivi per cui si sa che all'interno della Terra c'è un nucleo solido, scusate, un nucleo di ferro, e lo stesso deve succedere su Marte, su Venere. La cosa strana è Mercurio invece, che pur essendo molto più piccolo ha una densità simile a quella della Terra, e questo può voler dire solo una cosa, che il nucleo ferroso di Mercurio è molto più grande di quello della Terra in proporzione. Il contrario succede sulla Luna. La densità della Luna è abbastanza simile a quella delle rocce che compongono la superficie, e questo fa pensare che se un nucleo esiste, e pare che esista, perché la Luna, oltre la Terra, è l'unico pianeta del sistema, l'unico corpo del sistema solare in cui si è fatta sismologia, perché le missioni Apollo hanno anche depositato dei sismografi, e quindi hanno potuto fare quella specie di radiografia che la sismologia permette di fare, perché esistono dei terremoti anche sulla Luna, anche se molto piccoli, e quindi si è visto che esiste un nucleo e si è visto che è molto piccolo, probabilmente è fatto di ferro, ma è così piccolo che conta poco sulla densità totale. E per riassumere la situazione, Mercurio ha un nucleo molto grande, Venere e la Terra un nucleo intermedio, la Luna un nucleo piccolo, e anche Marte ha un nucleo abbastanza piccolo. Quale può essere la differenza? Cioè, come mai pianeti che si sono formati dallo stesso materiale e la composizione chimica del sistema solare più o meno era la stessa in queste regioni, alcuni hanno più ferro, altri meno e altri pochissimo? Allora, nel caso della Luna, questa è un'altra cosa prevista dalla teoria di formazione che vi dicevo prima, perché se arriva un corpo che quasi sfascia la Terra, gli porta via una bella fetta però delle regioni più superficiali del mantello, si suppone che al tempo in cui questo è successo la Terra era già differenziata, quindi la maggior parte del ferro era nel nucleo. Questa collisione probabilmente è stata catastrofica, ma non così tanto da intaccare il nucleo, e quindi il materiale che è andato a formare la Luna era essenzialmente quello della crosta terrestre. Questo è spiegato. Nel caso di Mercurio bisogna pensare all'effetto opposto, cioè magari due protopianeti che si sono scontrati frontalmente, scontrandosi probabilmente erano già differenziati, ognuno aveva il loro nucleo, scontrandosi i due nuclei si sono compattati tra di loro e le zone superficiali sono esplose, sono andate in giro per il sistema solare. Questo potrebbe spiegare perché nel corpo che è rimasto più nucleo dei corpi precedenti e meno crosta. E questa è una possibile spiegazione della formazione di Mercurio. Andiamo avanti.
Sì. Le temperature sono, ormai Mercurio è così bassa in confronto a...
Sì, devo dire che Mercurio è bassa la media, però essendo un corpo senza atmosfera la temperatura varia tantissimo dal giorno alla notte. Venere, la temperatura è così alta perché... scusate... perché per l'effetto serra, quindi l'atmosfera molto spessa
mantiene la temperatura,
cioè l'effetto serra funziona.
Quindi l'influenza del sole tutto sommato è...
No, l'influenza del sole è quella che dà l'energia che crea il riscaldamento. Poi se uno ci mette
qualche altra cosa,
cioè l'effetto serra funziona così, che la certi gas sono più trasparenti alla luce che agli infrarossi. Allora la luce entra, scalda il materiale. Se non ci fosse atmosfera, il materiale scaldandosi emette infrarossi e si arriva a una temperatura di equilibrio in cui la quantità di energia che la luce genera è bilanciata dalla quantità di infrarossi che vengono irradiati. Se però sopra ci metto uno strato di nuvole che sono opache all'infrarosso ma non alla luce, succede che questo infrarosso che viene irradiato viene rimandato a terra, quindi siamo un riscaldamento molto maggiore esistono anche dei pannelli a riscaldamento passivo o anche raffreddamento passivo fatti in questo modo, che giocando sulla differenza di trasparenza all'ottico e all'infrarosso possono, senza avere nessuna fonte di energia, mantenere una stanza più calda o più fredda di quello che sarebbe se fosse esposta all'atmosfera. D'accordo, vediamo cosa succede per i pianeti esterni. I pianeti esterni sono molto più grandi, questi sono i pianeti terrestri in proporzione e questi sono i pianeti giganti. Già guardandoli si vede che quello che noi vediamo non è terreno, ma sono strati di nuvole. Questa è la famosa macchia rossa di Giove, che è essenzialmente un ciclone, anche se è un ciclone che dura da secoli, perché già Cassini nel 600 lo osservava, e a paragone con la Terra, questo per far capire quanto gigante vuol dire il pianeta gigante. Saturno con i suoi anelli, ma sempre la struttura del pianeta è dominata da queste bande disposte nel senso della rotazione, ma questo, se sapete un po' di meteorologia, succede anche con la Terra, ci sono le correnti a getto equatoriali, cioè la circolazione generale dell'atmosfera segue la rotazione del pianeta. Con i suoi anelli, che sono fatti da frammenti piuttosto piccoli di ghiaccio e hanno una struttura molto complicata, con una divisione principale, che è quella osservata da Cassini, ma poi una struttura finissima che è legata al gioco di gravitazione tra questi piccolissimi corpi che voi non vedete separatamente e invece dei piccoli satelliti che ci sono in mezzo, che sono quelli che creano queste lacune. Urano, anche se con minor contrasto, è sempre un pianeta gassoso. L'azzurro credo che sia legato alla presenza di metano, che riflette la luce azzurra, e anche Urano ha degli anelli, anche se molto più tenui di quelli di Saturno, e sono stati scoperti solo di recente, e poi Nettuno. E se guardate volevo farvi vedere la densità. Se guardate la densità di questi oggetti, già dalla densità molto minore, pur essendo oggetti molto più grandi e quindi soggetti a una gravità molto più grande dei pianeti interni, hanno una densità estremamente minore. Questo già solo vi fa capire che la composizione chimica deve essere completamente diversa. E infatti quello che si pensa è che questi oggetti rispecchino in un certo modo la composizione originaria del sistema solare. Se vi ricordate il discorso che facevamo la volta scorsa, quando si va in regioni sempre più esterne, dove all'epoca della formazione era freddo, i gas che non hanno potuto essere accresciuti sui pianeti interni perché il gas sfugge, invece allo stato liquido o solido, dovuto alla bassa temperatura, i pianeti esterni hanno potuto accumulare anche materiale leggero. Quindi siccome il materiale leggero, idrogeno e elio, è il 98% della composizione dell'universo, questo spiega perché se voi usate anche questo materiale avete un pianeta che è formato per la maggior parte di idrogeno e elio e una piccola parte di elementi pesanti, cioè un nucleo probabilmente simile a quello a un pianeta terrestre, anche se ovviamente è così all'interno che non possiamo dire molto su come sia fatto. Deve esistere per una questione di che gli elementi pesanti esistono anche lì, quindi da qualche parte devono essere finiti e devono essere al centro. E tutto il resto è fatto, nel caso di Giove e Saturno, di idrogeno e elio. E idrogeno però che per effetto delle pressioni spaventose che si hanno oltre una certa temperatura diventa in uno stato che per noi è inconcepibile, che è lo stato metallico. Cioè l'idrogeno a queste pressioni diventa un metallo e quindi un solido. Mentre invece la composizione dei pianeti giganti più esterni ha sempre idrogeno e elio, ma anche una buona quantità di acqua ed idrocarburi, oltre a un piccolo nucleo roccioso, e qui ci deve essere silicati e ferro, perché nella protonebula solare c'erano anche questi. Questi pianeti hanno un grandissimo numero di satelliti, il numero di satelliti dipende anche dalla gravità. La Terra, per un caso molto particolare, ha un satellite, molto particolare perché la Terra è quasi un pianeta doppio, come vi ho detto, che si è formata la Luna. Marte ha due satelliti e i pianeti esterni invece, principalmente a causa dell'enorme gravità che hanno, ne hanno un mucchio. E qua è una tabella dei principali che vi fa vedere come alcuni dei satelliti dei pianeti esterni, soprattutto di Giove e Saturno, sono anche più confrontabili, più grandi della Luna terrestre, che è già un satellite molto grande. Sono tutti più piccoli della Terra, ovviamente. Facciamo una panoramica veloce. I satelliti di Marte sono piccolissimi, sono 22 12 km di diametro e quindi sono più che pianeti, sono pianeti, dico, da un punto di vista fisico, perché ovviamente da un punto di vista orbitale sono satelliti, ma un satellite come la Luna da un punto di vista geologico è indistinguibile da un pianeta. La Luna e Mercurio sono simili geologicamente, invece queste sono solo frammenti, sono scaglie di collisioni passate e tra l'altro portano segni di grossi crateri, e vedete anche queste sono viste dai sei lati, sono parecchio irregolari. Questi satelliti di Marte sono confrontabili a asteroidi. Giove ha quattro satelliti molto grandi, cosiddetti satelliti Medicei, perché sono quelli che ha scoperto Galileo e li ha dedicati alla famiglia Medici. E anche se avete un piccolo telescopio e un binocolo, con binocolo li vedete abbastanza bene. Questa è un'immagine presa con un telescopio amatoriale. Ovviamente non riuscite a distinguere, li vedete come degli oggetti puntiformi, però sono abbastanza brillanti. E i più grandi sono mondi coperti di ghiaccio. E qui vedete una crosta che però è una crosta non rocciosa, ma probabilmente la roccia c'è ma è sotto. Al di sopra ci sono degli strati di ghiaccio che però alle temperature molto sotto lo zero a cui si trovano, il ghiaccio si comporta quasi come una roccia, e quindi ci sono tutti i fenomeni di craterizzazione, di movimenti tettonici, addirittura di vulcanesimo, criovulcanesimo si chiama, cioè quando il ghiaccio diventa incandescente, magari incandescente vuol dire 20 gradi sotto zero, può cominciare a deformarsi, a formare delle fusioni, e quindi è l'equivalente a bassa temperatura di quello che succede nei vulcani terrestri a migliaia di gradi. Queste sono fratture in una crosta di ghiaccio. Un caso a sé è il quarto satellite Medicio in dimensioni, che è Io, che vedete già dal colore è coperto di zolfo, e lo zolfo probabilmente è uno strato molto sottile, perché sotto la roccia è essenzialmente silicato, e è il pianeta, l'unico satellite in cui c'è un vulcanesimo attivo. È un vulcanesimo imponente. Se pensate che il diametro del satellite sono 3600 km, questi vulcani gettano la piglia a decine, centinaia di chilometri. Queste sono immagini prese dalla sonda spaziale Gaia.
Le temperature superficiali come
più che superficiali, diciamo, il vulcanesimo richiede che la temperatura interna sia perché deve esserci qualcosa diffuso dentro che poi salendo per convezione spinge contro il terreno e alla fine spruzza fuori. E quindi sono temperature elevate, perché questi vulcani eruttano silicati, quindi le temperature penso che siano paragonabili a quelle dei vulcani terrestri.
Il vulcanesimo, cioè, non dipende minimamente dalla distanza dal Sole?
Dipende da quanta calore riesce a produrre il pianeta. E vi dicevo prima che la quantità di calore dipende dalle dimensioni. E, per esempio, Mercurio, che è più grande di Io, è completamente inattivo. Io, che è più piccolo, che dovrebbe essere completamente freddo, invece ha queste eruzioni vulcaniche spettacolari. E il motivo è quell'ultima fonte di produzione del calore che avevamo visto, e che nella maggior parte dei satelliti è molto piccola, che è il calore dovuto alle maree. Io è un satellite che ha un'orbita ellittica e passa molto vicino a Giove. Allora, quando passa molto vicino, la trazione di Giove lo deforma, e a ogni rivoluzione continua a essere deformato, forma di pera, poi ritorna un po' più sferico, e questa deformazione continua provoca un attrito che fonde l'interno del pianeta.
È una foto quella?
È una foto, è fatta dalla missione Galileo. Ci sono delle altre foto, queste sono proprio lava calda. È la stessa regione presa a pochi mesi di distanza dalla sonda Galileo. Si vede proprio la deformazione dovuta alla colata di lama. Poi i satelliti, vi ho detto, Giove ha più di 60 satelliti, quelli piccoli sono dei frammenti come simili ai satelliti di Marte.
Il fatto che non siano tondi o quasi tondi è dovuto alla dimensione?
Sì, è dovuto alla dimensione, perché il tondo vuol dire che ha raggiunto un equilibrio idrostatico in una fase in cui era abbastanza liquido. Allora, già la temperatura dipende dalla dimensione, perché il calore primordiale che ha fuso o non fuso il corpo deriva dall'accrescimento per gravità. Quindi un oggetto piccolo si è scaldato poco in questa... Se vi ricordate, l'accrescimento man mano che va sul grande diventa sempre più catastrofico e sempre più energetico. Quindi un oggetto piccolo ha accumulato in un modo molto soft, diciamo, che l'ha scaldato poco, e quindi le varie parti si sono incollate così, come capita. Perché diventi sferico richiede che tutto l'oggetto sia fuso, e quindi questo capita solo al di sopra dei 300-400 chilometri. Questo è il più grande satellite di Saturno, invece Titano, che è anche il più grande satellite del Sistema Solare, e vedete subito che non si vede nulla, è una coltre di nubi imperforabile, e perforabile però dal radar, perché su Saturno e soprattutto anche su Titano, da Titano è passata la missione Cassini, che aveva a bordo un radar, e quindi la superficie è stata mappata dal radar e si è visto, perché poi il radar non solo dice l'altezza, ma a seconda di come il terreno riflette, anche dalla potenza del segnale riflesso, si può capire abbastanza bene che tipo di sostanza sia, e soprattutto la granulometria, perché uno specchio riflette bene, se invece una superficie rugosa riflette molto peggio. E in questo modo ha rivelato che ci sono dei grossissimi laghi, è forse l'unico satellite del Sistema Solare in cui ci sono dei laghi di liquido alla superficie terrestre, alla superficie, diciamo, solida del pianeta, tranne che il liquido non è acqua, perché qui le temperature sono molto basse e pare che sia metano, quindi dei laghi di liquigas. No, liquigas no, perché non è metano. Sì, metano liquido. Va bene, basta, penso che la carrellata sia... Naturalmente lo scopo di lezioni come questo è più stuzzicare la curiosità che essere enciclopedici, perché è impossibile essere enciclopedici, cioè di planetologia, un corso introduttivo, è un corso che dura un anno in università. Non necessariamente complicato, perché poi molte cose si possono anche descrivere in termini non matematici, soprattutto quando si parla di geologia e di cose così comprensibili anche, però richiede tutta una serie di approfondimenti che richiede il tempo.